Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Tehran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Giornata della lotta al terrorismo. Iran ne è stato sempre vittima. Tanker Trackers, la seconda petroliera iraniana partita per il Libano. E Italia contro le sanzioni ai talebani. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 30 agosto 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopodiché vi invito ad ascoltare il commento di oggi che riguarda il grande imbroglio e certamente il tema è sempre l'Afghanistan e gli Stati Uniti. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi e passiamo subito alle notizie. Oggi proprio l'Iran, nella giornata nazionale della lotta contro il terrorismo, ricorda con lacrime e orgoglio due dei suoi più grandi uomini caduti in martire in un attentato compiuto dai terroristi del Mujahedin del Popolo Iraniano MKO nel 1981. Il 30 agosto 1981, in un attentato terroristico avvenuto nell'ufficio presidenziale iraniano, persero la vita Mohammad Ali Rajoi e Mohammad Javad Bohonar, rispettivamente presidente e primo ministro della Repubblica Islamica dell'Iran. Da allora in Iran il 30 agosto viene ricordato come la giornata nazionale per la lotta contro il terrorismo. I terroristi dell'MKO purtroppo sono ancora oggi a piede libero in diversi paesi europei, dove a loro viene consentita l'attività. Numerosi civili, inclusi uomini, donne, bambini, funzionari governativi, attivisti e chierici sono stati vittime del terrorismo e violenza nel corso della storia iraniana moderna. Anche diversi primi ministri, presidenti, ministri iraniani sono stati assassinati dai gruppi terroristi, in particolare dal gruppo terroristico Mujahedin Khalq durante il XX secolo. E ultimamente anche l'assassinio del generale martire Soleimani e lo scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh rappresentano palesi esempi del fatto che l'Iran è uno dei paesi vittime del terrorismo. È da stupirsi che la comunità internazionale e certi paesi occidentali, che si presentano sempre come i combattenti contro il terrorismo, invece di punire tali azioni criminali, incoraggiano i suoi autori dandogli sostegno finanziario e militare. E il sito Tanker Trackers ha preteso che la seconda petroliera che trasportava il carburante iraniano sarebbe partita verso il Libano. Secondo l'agenzia iraniana YJC, il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico delle petroliere nel mondo, ha preteso che la seconda nave cisterna carica del carburante dall'Iran si sia diretta verso il Libano. Tutto questo mentre poche ore fa la rete libanese LBC ha annunciato che due navi cariche di diesel dall'Iran stanno per entrare nel canale di Suez e si stanno muovendo verso le acque territoriali del Libano. Giorni prima il leader di Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, aveva rivelato che la seconda nave iraniana partirà tra pochi giorni e altre navi la seguiranno. Il premier italiano ha impedito l'inserimento della previsione di sanzioni contro i talebani nel testo del comunicato finale della riunione di emergenza del G7 sull'Afghanistan. Secondo l'agenzia iraniana ISNA, il quotidiano italiano Messaggero riporta che l'Italia, presidente di turno del G20, sta lavorando per organizzare un vertice straordinario a settembre sull'Afghanistan per avviare un dialogo con Cina, Russia e India per elevare il ruolo più attivo ed efficace di questi paesi nella risoluzione della crisi in Afghanistan. Il quotidiano italiano ha inoltre riferito che l'Italia ha cercato di bloccare l'inserimento della previsione delle sanzioni contro i talebani, nonostante l'opposizione di Londra e di alcuni altri paesi. Roma, giustificando questa mossa, ha reso noto che le sanzioni impedirebbero l'avvio dei negoziati con Mosca e Pechino. Dall'inizio settembre Washington chiuderà la propria ambasciata a Kabul, lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan. Il presidente americano ha intenzione di ritirare dall'Afghanistan l'ambasciatore americano e tutto lo staff diplomatico entro martedì 31 agosto, data di scadenza per il rientro delle truppe statunitensi. Lo riporta ancora il Washington Post, citando due fonti secondo le quali non è chiaro quando e se potrebbero tornare nel paese. Una forte esplosione è stata udita a Kabul. Sekandar Kermani, corrispondente della BBC in Afghanistan, riferisce che una fonte del Ministero della Sanità afghana conferma che è stata un'altra esplosione all'aeroporto di Kabul. Diverse immagini circolano sui social network. Al momento non sono chiare le cause dell'esplosione, ma si parla di un razzo che avrebbe colpito una casa vicino all'area aeroportuale. È di 9 morti, di cui 6 bambini. Il bilancio dell'esplosione, come cita la CNN, tra le vittime la più giovane è una bambina di 2 anni. Nella deflagrazione sono stati distrutti anche 2 veicoli. Continua a non essere chiaro se questa esplosione sia da collegarsi al raid americano contro kamikaze diretti all'aeroporto o meno. I funzionari francesi avrebbero incontrato giovedì i rappresentanti dei talebani in Qatar nel loro primo incontro ufficiale da quando l'Afghanistan è caduto nelle loro mani. L'esistenza dell'incontro è stata rivelata venerdì dal portavoce dei talebani Sohail Shaheen sulla piattaforma di social media Twitter. Shaheen ha affermato che l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, secondo quanto riferito dai talebani, ha incontrato l'inviato francese François Richer e la sua delegazione nella capitale del Qatar a Doha. Una famiglia palestinese del quartiere Silvan nella Gerusalemme occupata venerdì ha iniziato a demolire la propria casa, costretta dal comune del regime sionista, secondo quanto affermato da fonti locali. I membri della famiglia Simbrin hanno affermato di essere stati costretti ad abbattere la casa dopo che il comune dell'entità sionista ha emesso un ordine di demolizione con il pretesto della costruzione senza permesso e per evitare gli alti costi nel caso avesse dovuto effettuare la demolizione. Le forze militari statunitensi di stanza in Siria hanno rapito un certo numero di civili e trasportato 9 partite di petrolio siriano rubato nella regione del Kurdistan iracheno. L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha riferito domenica che le forze statunitensi hanno effettuato un lancio aereo nel villaggio di Jadid Kedat Deir Azur, sequestrando un certo numero di civili verso una destinazione sconosciuta. E 2 militari pakistani sono stati colpiti e uccisi da miliziani che si trovavano in territorio afghano, l'ha reso noto l'esercito del Pakistan in una nota facendo sapere di aver risposto al fuoco, di aver ucciso 2 o 3 aggressori. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Il grande imbroglio. L'attentato all'aeroporto di Kabul ad opera dell'ISIS, capo fazione afgano-pakistana del Daesh, presenta un quadro inedito di occupanti che fuggono, terroristi che attaccano i terroristi e gli Stati Uniti che da giorni lanciavano allarmi su attentato che è sembrato quasi una perdizione. Né le forze NATO né i talebani sono stati in grado di prevenire un attentato annunciato dai media per una intera settimana. Certo, un attentatore suicida non è semplice da intercettare e la confusione di queste ore non aiuta, ma una zona sotto il completo controllo militare della NATO, con le migliori tecnologie a disposizione, non sa intercettare la formazione e l'insediamento di una cellula dell'ISIS. Nemmeno porre dei filtri a salvaguardia di obiettivi è stato possibile. Non si capisce come mai una forza terroristica riesca a colpire superando un doppio livello di difesa. Ma se non conoscevano l'attentatore, come hanno fatto 2 giorni dopo a scoprire l'ideatore? Misteri afghani? La NATO ha eserciti da operetta, buoni solo nei film, oppure siamo in presenza di un confezionamento del nuovo nemico utile per le prossime mosse? I talebani controllano ormai quasi tutto il paese.
ONU non rappresenta un organo internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, che come è noto prese il posto della disciolta Società delle Nazioni, fu fondata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale dagli stati che avevano combattuto contro le potenze dell'asse. La conferenza di San Francesco ne elaborò nel 1945 la carta che venne ratificata dagli stati fondatori successivamente e poi ne sono divenuti membri quasi tutti gli stati del mondo. L'ONU nacque dunque come organizzazione internazionale a tendenza universale e con molteplici compiti convergenti nello scopo ultimo di vigilare per il mantenimento della pace internazionale e l'eliminazione delle cause di guerra. Fin dalla sua nascita aveva manifestato il carattere universale della sua struttura e oltre ai 51 stati originari, progressivamente tutti gli stati del mondo sono entrati a far parte dell'organizzazione ed attualmente ha un respiro universale in quanto rappresenta la totalità degli stati, 191 membri dopo l'ingresso della Confederazione Svizzera. Qual è stato il ruolo dell'ONU nel perseguire gli obiettivi fissati nella Carta di San Francisco? Ed ancora, l'ONU si può considerare il miglior investimento che la comunità internazionale può fare per combattere la fame, la criminalità, le epidemie e la corsa agli armamenti? Secondo quanto disposto dallo Statuto, l'ONU svolge 4 fondamentali compiti: mantenere la pace e la sicurezza internazionale, sviluppare le relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione del rispetto per i diritti umani, rappresentare infine un centro per l'armonizzazione delle diverse iniziative nazionali. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nel 2000, nel suo rapporto per il millennio, al fine di rendere più concreto e definito il ruolo dell'ONU, ha affermato che l'attività delle Nazioni Unite dovrà tendere nei prossimi anni ai seguenti obiettivi: garantire una crescita sostenibile assicurando anche ai paesi della via di sviluppo di poter trarre vantaggi dalla globalizzazione, creando opportunità di lavoro per i giovani disoccupati. Promuovere ogni azione a salvaguardia della salute pubblica, lotta ai mali del secondo quale AIDS, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle aree meno sviluppate e soprattutto le capacità produttive del continente africano, diffondere anche nei paesi in via di sviluppo le tecnologie digitali, prevenire i conflitti e promuovere azioni a salvaguardia dei diritti umani in ogni paese del mondo, affrontare con più decisione i problemi dell'ambiente e della crisi idrica di molte aree del pianeta, preservare e valorizzare l'ambiente e le biodiversità, volgere oggi lo sguardo verso il Palazzo di Vetro di New York rischia di essere oltremodo impietoso e troppe sono le contraddizioni e gli enigmi irrisolti che avvolgono le Nazioni Unite. La crisi di credibilità e di legittimità dell'ONU, che ha raggiunto il culmine dell'incapacità di intervenire con successo nelle sanguinose guerre etniche, La crisi di credibilità e di legittimità dell'ONU, che ha raggiunto il culmine dell'incapacità di intervenire con successo nelle sanguinose guerre interetniche, si ripercuote negativamente nell'interno sistema delle relazioni diplomatiche. Da un lato persiste pragmaticamente la volontà di mantenere una sorta di forum di consenso mondiale che possa fungere da centro di contatto permanente fra gli attori internazionali. Dall'altro montano la perplessità e talvolta lo sconcerto nel vedere l'ONU e le sue agenzie specializzate impaludarsi in una progressiva politicizzazione che ne mira imparzialità e ne favorisce l'impopolarità nell'opinione pubblica. Esso è prigioniera della sua stessa natura di organizzazione intergovernativa che, al di là degli aulici scopi e dei principi elencati pedissequamente negli articoli 1 e 2 dello Statuto, nasceva con l'obiettivo primario di mantenere lo status quo e geopolitico risultato dalla Seconda Guerra Mondiale. E questa missione tuttavia risulta evidente nel ratio che sottintendeva l'organo esecutivo più importante per il funzionamento dell'organizzazione, il Consiglio di Sicurezza, composto dalle 5 nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, Stati Uniti, Russia, Inghilterra, Francia e Cina, dotate del potere di veto e dunque di bloccare qualsiasi decisione sostanziale, e da altri 6 stati a rotazione. La decisione dell'ONU di togliere all'Iran il diritto di voto all'Assemblea Generale ne è un limpido esempio. Infatti, se da un lato l'articolo 19 dello Statuto delle Nazioni Unite prevede che il paese membro dell'organizzazione sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'organizzazione, non ha voto nell'Assemblea Generale, e nel caso l'ammontare dei suoi arretrati eguali o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per 2 anni interi. Dall'altro, lo Statuto osserva che l'Assemblea Generale può permettere a tale paese di votare se l'organizzazione riconosce la mancanza del pagamento è dovuta a circolazione e circostanze indipendenti dalla sua volontà. Il motivo per cui la decisione dell'ONU di togliere alla Repubblica Islamica il diritto di voto all'Assemblea Generale è fondamentale, viziata, totalmente inaccettabile e assolutamente ingiustificata, perché l'incapacità dell'Iran di onorare i propri obblighi finanziari nei confronti delle Nazioni Unite è la conseguenza diretta delle sanzioni americane. Il problema strutturale e giuridico appare insormontabile e rende molto difficile una possibile riforma, e gli articoli 108 e 109 dello Statuto dell'ONU infatti prevedono che eventuali emendamenti e modifiche allo Statuto siano ratificati da 2/3 dei membri delle Nazioni Unite, compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Ecco dunque che la vera domanda da porsi non è qual è la riforma migliore, bensì se una riforma sia effettivamente possibile. Forse sarebbe più saggio consegnare questo organismo alla storia e attivarsi per creare un'alternativa che non sia prigioniera del suo stesso anacronismo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.